Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. L'entrata nelle tenebre dell'aldilà. 4 marzo, 15 aprile 1922. Non dimenticare, figlia mia, che tutto quello che accade rientra sempre nei disegni di Dio. Santa Maddalena Sofia a Josefa, 14 marzo 1922. Ed eccoci ora ad un periodo che è forse il più misterioso di tutta la vita di Josefa. Sembra a prima vista che la sua resistenza alla chiamata di Nostro Signore le abbia attirato un castigo. Ma su questa oscura trama si delinea ben presto un disegno ben diverso che manifesta la predilezione divina, intenta a approfittare di un istante di debolezza per far progredire rapidamente l'opera sua in lei e per mezzo di lei. Mentre viene concesso al demonio un più ampio potere e gli stessi abissi infernali sembrano aprirsi davanti a Josefa, immersa in una sofferenza mai provata finora, Gesù la stritola nel dolore e nello stesso tempo scava nell'anima sua profondità di fede, di abbandono, di umiltà, che nessuno sforzo personale avrebbe mai realizzato. Il Maestro Divino si è riservato questo compito nell'ora da Lui voluta e con mezzi che oltrepassano ogni umana previsione. Santa Teresa, in una pagina ammirabile, ha descritto la sua discesa nell'inferno che le lasciò nell'anima tracce incancellabili. Josefa ha più volte steso per obbedienza la relazione delle sue lunghe discese nell'abisso del dolore e della disperazione. Questa documentazione, altrettanto impressionante che semplice, si ricollega dopo 4 secoli alla descrizione classica della grande contemplativa di Avila. Alla medesima risonanza di sofferenza e di contrizione, di amore riparatore e di zelo ardente. Il dogma dell'inferno, così spesso combattuto o semplicemente taciuto da una spiritualità incompleta, condanno reale delle anime e perfino con pericolo della loro salvezza, viene così rimesso in luce. Chi potrà dubitare dell'esistenza di una potenza infernale accanita contro Cristo e il suo regno, leggendo in queste pagine ciò che Josefa ha visto, inteso e sofferto? Chi potrà inoltre misurare il merito riparatore di quelle lunghe ore trascorse in quella prigione di fuoco? Josefa, che vi si crede imprigionata per sempre, testimone degli sforzi accaniti del demonio per rapire eternamente le anime a Gesù Cristo, sperimenta il dolore dei dolori, quello di non poter più amare. Qualche estratto dei suoi scritti potrà giovare a molte anime che debbono risalire un pendio e, soprattutto, sarà un richiamo dell'amore per quelle che decideranno di non risparmiare nulla per strappare le anime alla perdizione. Fu nella notte del mercoledì al giovedì 16 marzo che Josefa conobbe per la prima volta questa misteriosa discesa nell'inferno. Già fin dal primo lunedì di Quaresima, 6 marzo, poco dopo la scomparsa di Nostro Signore, voci infernali l'hanno a più riprese dolorosamente impressionata. Anime cadute nell'abisso vengono, senza che ella le veda, a rimproverarle la sua mancanza di generosità. Ne rimane sconvolta. Ode grida di disperazione come queste. Sono per sempre là dove non si può più amare. Quanto breve è stato il piacere e la disgrazia è eterna. Che mi resta? Odiare con odio infernale, e questo per sempre. Oh, scrive, sapere la perdita di un'anima e non poter ormai far nulla per lei. Sapere che per tutta l'eternità un'anima maledirà Gesù e che non c'è più rimedio. Neppure se potessi soffrire tutti i tormenti del mondo. Che terribile dolore! Sarebbe meglio mille volte morire che essere responsabili della perdita di un'anima. La domenica 12 marzo scrive alla sua superiora, lontana per qualche giorno dai Feuillants, per un viaggio verso Roma. Madre mia, se sapesse con quanta pena vengo a lei, dal 2 marzo non ho più nessuno dei miei gioielli. Così chiama la corona di spine e la croce di Nostro Signore, perché un'altra volta ho ferito Gesù tanto buono per me. Tuttavia, spero che anch'egli un'altra volta avrà compassione di me, ma intanto ora la pago ben cara, perché dalla notte del primo venerdì la più grande sofferenza ha sostituito le sue visite. Infine, madre mia, al suo ritorno saprà quanto è grande la mia debolezza. E per non rattristare troppo la sua superiora, aggiunge con la sua delicatezza abituale: quanto mi rallegro dei lieti giorni che lei trascorre alla casa madre. Qui credo che tutte, eccetto me, si sforzano di consolare Gesù e che il suo cuore trova davvero ciò che attende dal suo giardino di delizie. Quanto a me, continuo la mia vita come prima. Mi sforzo di essere amabile, fedele a dir tutto alla madre assistente e il resto lei lo sa. Preghi, madre mia, perché la Madonna mi tenda le sue braccia di madre e mi ottenga il perdono. Questa volta sarà Santa Maddalena Sofia, l'ambasciatrice di Gesù e della sua misericordia. Il martedì 14 marzo le appare nella sua cella. Ascolta la sua umile confessione, ne rianima la fiducia e l'incoraggia, dicendole: «Non dimenticare, figlia mia, che tutto quello che accade rientra sempre nei disegni di Dio». Josefa le confida l'immensa sua pena e il dolore che l'opprime quando misura la conseguenza della sua debolezza che crede irreparabile. «Sì, figlia mia, tu puoi riparare», riprende prontamente la Santa Madre, «se da questa tua caduta ritrarrai molta umiltà e una grande generosità». Le ho chiesto se Gesù non sarebbe ritornato mai più. Lo desidero, lo chiamo, poiché non posso pensare che non lo rivedrò più e per colpa mia. Allora, con forza veramente materna, Santa Maddalena Sofia l'interrompe vivacemente: Sì, figlia mia, aspettalo. Il desiderio e l'attesa della sposa sono la gloria dello sposo. Questa celeste visita porta dunque la testimonianza dell'amore che mai non cambia e del perdono che non si stanca mai. Gesù ha voluto darlo a Giosefa al principio dell'ardua prova per dimostrarle che egli le rimane vicino, sempre lo stesso. Nella notte da mercoledì a giovedì 16 marzo, verso le 10, scrive, cominciai ad udire come nei giorni scorsi un rumore confuso di grida e di catene. Mi alzai, mi vestii e tremante di paura mi misi in ginocchio vicino al letto. Il rumore si avvicinava. Uscii dal dormitorio e, non sapendo che fare, mi recai nella cella della nostra beata madre. Poi ritornai al dormitorio. Lo stesso rumore terribile mi circondava. Ad un tratto vidi il demonio di fronte a me che gridava: «Incatenatele i piedi, legatele le mani!» Improvvisamente non vidi più dove stavo e sentii che mi legavano strettamente e mi trascinavano via. Altre voci ruggivano. «Non sono i piedi che bisogna legarle, ma il cuore!» Il demonio rispondeva: «Quello non mi appartiene!» Allora fui trascinata per una lunga strada che si addentrava nell'oscurità. Cominciai ad udire da ogni parte grida orribili. Nelle pareti di questo angusto corridoio, le une di fronte alle altre, si aprivano delle nicchie da cui usciva del fumo senza fiamma e un fetore intollerabile. Di là delle voci proferivano bestemmie e parole impure. Alcune di quelle voci maledicevano i loro corpi, altre i loro genitori, altre si rimproveravano di non aver approfittato dell'occasione o della luce per abbandonare il male. Era una confusione di grida piene di rabbia e di disperazione. Fui trascinata lungo questo cunicolo interminabile. Poi mi si diede un colpo violento che mi sprofondò piegata in due in una di quelle nicchie. Mi trovai come schiacciata tra assi incendiate e trafitta da parte a parte da aghi scottanti. Di rimpetto a me, accanto a me, c'erano delle anime che mi maledicevano e bestemmiavano. Fu ciò che mi fece soffrire più di ogni altra cosa. Ma quello che supera ogni tormento è l'angoscia dell'anima di sentirsi separata da Dio. Mi sembra aver trascorso lunghi anni in quell'inferno, proseguono gli appunti, e tuttavia non vi sono rimasta che 6 o 7 ore. Ad un tratto sono stata violentemente strappata di là e mi sono trovata in un luogo oscuro, ove il demonio, dopo avermi battuta, è scomparso e mi ha lasciata libera. Non posso esprimere ciò che ho provato nell'anima mia quando mi sono accorta di essere viva e di poter ancora amare Dio. per evitare quest'inferno. Quantunque abbia una gran paura di soffrire, non so che cosa sarei pronta a sopportare. Vedo chiaramente che tutti i patimenti terreni sono un nulla a paragone del dolore di non poter più amare, poiché laggiù non si respira che odio e sete della perdita delle anime. Da allora Josefa sperimenta spesso questo strazio misterioso in quei lunghi soggiorni nel tenebroso al di là. Le discese vengono ogni volta preannunziate dai rumori di catene e dalle grida lontane che si avvicinano, la circondano, l'assediano. Essa tenta di fuggire, di distrarsi, di lavorare per sottrarsi a questa furia diabolica che finisce però con abbatterla. Ha appena il tempo di rifugiarsi nella sua cella e tosto perde coscienza delle cose circostanti. Dapprima si trova gettata in quello che chiama luogo buio di fronte al demonio che trionfa su di lei e sembra credere di averla in suo potere per sempre. Egli ordina imperiosamente che sia gettata al suo posto e Josefa, legata strettamente, cade nel caos di fuoco e di dolore, di odio e di disperazione. Riferisce tutto questo semplicemente e oggettivamente, come ha visto, inteso, sperimentato. All'esterno solo un leggero sussulto dava indizio di tali misteriose discese. Nell'istante stesso il corpo di Josefa diventava del tutto floscio, senza consistenza, come quello di chi da pochi momenti non ha più vita. Il capo, le membra non si sostengono più, mentre il cuore batte normalmente. Essa vive come senza vivere. Questo stato si prolunga più o meno secondo la volontà di Dio, che l'abbandona così all'inferno e tuttavia la custodisce nella sua sicurissima mano. Nel momento da lui voluto, un altro impercettibile sussulto e il corpo accasciato riprende vita. Ma non è ancora liberata dalla potenza del demonio in quel luogo buio dove la ricolma di minacce. Quando infine la rilascia ed essa a poco riprende contatto con i luoghi e le persone che la circondano, dove sono? E voi chi siete? Vivo ancora? Chiede. I suoi poveri occhi cercano di ritrovarsi in un ambiente che le sembra così lontano nel passato. Talvolta grosse lacrime scorrono dai suoi occhi silenziosamente, mentre il volto porta l'impronta di un dolore che non si può esprimere. Riconquista alla fine il senso pieno dell'attuale realtà e non è possibile esprimere l'emozione intensa da cui viene pervasa quando ad un tratto comprende di poter ancora amare. Lo ha narrato più volte con semplicità incomparabile. Domenica 19 marzo 1922, terza domenica di Quaresima, sono nuovamente discesa in quell'abisso e mi è sembrato di morarvi lunghi anni. Vi ho molto sofferto, ma il maggior tormento è di credermi per sempre incapace di amare nostro Signore. Cosicché, quando ritorno alla vita, sono pazza di gioia. Mi pare di amarlo come mai l'ho amato e di essere pronta a provarglielo con tutte le sofferenze che egli vorrà. Mi sembra soprattutto di stimare ed amare pazzamente la mia vocazione. E un po' più sotto aggiunge: quello che vedo laggiù mi dà un gran coraggio per soffrire. Comprendo il valore dei minimi sacrifici, Gesù li raccoglie e se ne serve per salvare anime. Accecamento grande è quello di evitare la sofferenza anche nelle cose più piccole, poiché, oltre ad essere molto preziosa per noi, serve a preservare molte anime da così grandi tormenti. Josefa ha tentato, per obbedienza, di narrare qualche cosa di quelle discese all'inferno così frequenti in quel periodo. Tutto non può essere raccontato qui, ma qualche altra pagina servirà di insegnamento prezioso. Esse inciteranno le anime a consacrarsi ed a sacrificarsi per la salvezza di quelle che ogni giorno e ad ogni ora sono sull'orlo dell'abisso. Quando arrivo in quel luogo, scrive domenica 26 marzo, odo grida di rabbia e di gioia satanica perché un'anima di più viene a sprofondarsi tra i tormenti. In quel momento non ho più coscienza di essere scesa altre volte nell'inferno. Mi sembra sempre che sia la prima volta e mi sembra di esservi per l'eternità. Ciò che mi fa tanto soffrire, poiché ricordo che conoscevo ed amavo nostro Signore, che ero religiosa, che Dio mi aveva fatto grandi grazie e dato numerosi mezzi per salvarmi. Che cosa ho dunque fatto per perdere tanti beni? Perché sono stata così cieca ed ora non c'è più rimedio? Mi ricordo pure delle mie comunioni, del mio noviziato, ma ciò che mi tormenta di più è il ricordo che amavo tanto il cuore di Gesù, lo conoscevo ed era tutto il mio tesoro, non vivevo che per Lui. Come vivere ora senza di Lui, senza amarlo, circondata da tante bestemmie e da tanto odio? L'anima mia rimane oppressa e schiantata a tal segno da non potersi esprimere, perché è indicibile. Spesso anche assiste agli sforzi accaniti del demonio e dei suoi satelliti per strappare alla misericordia divina qualche anima che Dio è sul punto di conquistare. Si direbbe che nei disegni di Dio le sue sofferenze siano il riscatto di quelle povere anime che le dovranno la grazia vittoriosa dell'ultimo istante. Il demonio, scrive giovedì 30 marzo, è più furioso che mai, perché vuole perdere tre anime. Ha gridato rabbiosamente agli altri: che non sfuggano, se ne vanno, su, su, tenete fermo. Udivo grida di rabbia che rispondevano di lontano. Per 2 o 3 giorni consecutivi Josefa fu testimone di questa lotta. Ho supplicato nostro Signore di fare di me tutto ciò che vorrà, perché quelle anime non vadano perdute, scrive di ritorno dall'abisso, sabato 10 aprile. Mi sono rivolta anche verso la Madonna, che mi infonde una gran pace, perché mi sento disposta a soffrire qualsiasi cosa per salvarle. Credo che ella non permetterà al demonio di riportare vittoria. Il 2 aprile, domenica di Passione, scrive nuovamente: il demonio gridava: non lasciatele andare! State attenti a tutto quello che può turbarle, che non sfuggano. Fate in modo che si disperino. Era una confusione orribile di grida e di bestemmie. Improvvisamente, emettendo urla di rabbia, gridò: poco importa, me ne restano ancora 2. Togliete loro la fiducia. Compresi che una di quelle anime gli era sfuggita per sempre. Presto, presto, ruggiva, che le altre 2 non vi sfuggano. Afferratele, che si disperino. Presto, ci scappano. Allora, nell'inferno, si udì un digrignare di denti e con un furore indescrivibile il demonio ruggì: oh potenza, potenza di questo Dio che ha più forza di me! Me ne resta una e quella non me la lascerò scappare! L'inferno non fu più che un grido solo di bestemmia, confusione, di gemiti e di lamenti, compresi che quelle anime si erano salvate. Il mio cuore ne fu pieno di gioia, benché nell'impossibilità di fare un solo atto di amore. Tuttavia non provo quell'odio verso Dio che hanno le anime infelici che mi circondano, e quando le odo bestemmiare e maledire, ne sento un tale dolore che sopporterei qualsiasi patimento perché Dio non sia così offeso e oltraggiato. Soltanto ho paura di diventare anch'io col tempo come quegli altri. Ciò mi tortura perché ricordo quanto l'ho amato e quanto era buono verso di me. Ho molto sofferto, specialmente in questi ultimi giorni. Sentivo come un rivolo di fuoco passarmi dalla gola e attraversarmi tutto il corpo, mentre avevo la persona stretta tra assi infuocate, come ho già detto altra volta. Mi sembra allora sentirmi uscire gli occhi dall'orbita, come se fossero strappati, i nervi stirati. Il corpo piegato in 2 non può muoversi e un odore fetido invade tutto. E tuttavia, questo è nulla in paragone di quello che prova l'anima, che conoscendo la bontà di Dio si trova obbligata ad odiarlo, sofferenza tanto più grande se essa lo ha molto amato. Altri misteri dell'aldilà stanno per rivelarsi a Josefa. In questa stessa epoca, Quaresima 1922, mentre giorno e notte porta il peso di tali persecuzioni, Dio la mette in contatto con un altro abisso di dolore, quello del purgatorio. Molte anime vengono ad implorare i suoi suffragi e i suoi sacrifici con espressioni di profonda umiltà. Dapprima ne resta impressionata, poi si abitua poco a poco alle confidenze di quelle anime penanti. Le ascolta, domanda il loro nome, le incoraggia e si raccomanda con fiducia alla loro intercessione. I loro insegnamenti sono preziosi e degni di essere raccolti. Una di esse, venendo ad annunziarle la sua liberazione, dice: «L'importante non è l'ingresso in religione, ma l'ingresso nell'eternità. Se le anime religiose sapessero come bisogna scontare qui le piccole carezze prodigate alla natura», diceva un'altra chiedendo preghiere. «Il mio esilio è terminato, ora salgo all'eterna patria». Un sacerdote diceva: «Quanto infinita è la bontà e la misericordia divina che degna servirsi delle sofferenze e dei sacrifici di altre anime per riparare le nostre grandi infedeltà. Quale alto grado di gloria avrei potuto conquistare se la mia vita fosse stata diversa?» Un'anima religiosa, entrando in cielo, confidava ancora a Josefa: «Come si vedono diversamente le cose terrene quando si passa all'eternità. Le cariche non sono niente agli occhi di Dio, solo conta la purità di intenzione con cui vengono adempiute anche nelle più piccole azioni. La terra e tutto ciò che contiene sono poca cosa, tuttavia quanto è amata! Ah, la vita, per lunga che sia, è nulla in paragone dell'eternità. Se si sapesse ciò che è un istante solo passato in purgatorio e come l'anima si strugge e si consuma per il desiderio di vedere nostro Signore». Anche altre anime, sfuggite per misericordia divina all'estremo pericolo, venivano a supplicare Josefa di affrettare la loro liberazione. «Sono qui per l'infinita bontà di Dio», diceva una di esse, «perché un orgoglio eccessivo mi aveva portata sull'orlo dell'inferno. Tenevo sotto i piedi molte persone. Ora mi precipiterei ai piedi dell'ultimo dei poveri. Abbi compassione di me. Fa degli atti di umiltà per riparare il mio orgoglio, così potrai liberarmi da questo abisso». «Ho passato 7 anni in peccato mortale», confessava un'altra, «e sono stata 3 anni ammalata. Ho sempre rifiutato di confessarmi. Mi ero preparato l'inferno e ci sarei caduta se le tue sofferenze di oggi non mi avessero ottenuto la forza di rientrare in grazia. Sono ora in purgatorio e ti supplico, poiché hai potuto salvarmi, liberami da questa prigione tanto triste». «Sono in purgatorio per la mia infedeltà, non avendo voluto corrispondere alla chiamata di Dio», veniva a dirle un'altra anima. 12 anni ho resistito alla vocazione e ho vissuto in gran pericolo di perdermi, perché per soffocare il rimorso mi ero data in braccio al peccato. Grazie alla bontà divina che si è degnata di servirsi delle tue sofferenze, ho avuto il coraggio di tornare a Dio e ora fammi la carità di liberarmi di qui. Offri per noi il sangue di Gesù, diceva un'altra nel momento di lasciare il purgatorio. Che sarebbe di noi se non ci fosse nessuno per sollevarci? I nomi delle sante visitatrici, sconosciuti a Josefa, ma accuratamente annotati con la data e il luogo della morte, furono a sua insaputa controllati minuziosamente più di una volta. La Quaresima stava per terminare in queste alternative di dolori e di grazie austere. Come avrebbe potuto Josefa, senza un aiuto speciale di Dio, sostenere tali contatti con l'invisibile e condurre nello stesso tempo la sua consueta, uniforme vita di lavoro e di dedizione? Eppure era questo lo spettacolo di virtù che il suo amore eroico offriva quotidianamente al cuore di colui che vede nel segreto, mentre chi la circondava non poteva non ingannarsi circa il valore di quelle giornate sempre uguali all'esterno, spese tutte nel compimento del dovere. Due fatti sono da segnalarsi negli ultimi giorni di quella settimana santa. La sera del Giovedì Santo, 13 aprile 1922, Josefa scriveva: «Verso le 3:30 mi trovavo in cappella, quando davanti a me vidi qualcuno vestito come nostro Signore, ma un poco più alto di statura, molto bello, con un'espressione di pace nella fisionomia che attraeva. Indossava una tunica di colore rosso violaceo scuro. In mano aveva una corona di spine, simile a quella che Gesù mi portava nel passato. «Sono il discepolo del Signore», disse. «Sono Giovanni l'Evangelista. E ti porto uno dei gioielli più preziosi del Divin Maestro». Mi diede la corona ed egli stesso me la posò sul capo. Josefa lì per lì fu turbata da questa apparizione inaspettata, ma a poco si rassicurò, sentendosi pervasa da una dolce pace. Si fece ardita e osò confidare al celeste visitatore l'angoscia che l'opprimeva per tutto ciò che il demonio le faceva soffrire. «Non temere, l'anima tua è un giglio che Gesù custodisce nel suo cuore», le risponde l'apostolo vergine. Poi continua: «Sono stato mandato per rivelarti qualcuno dei sentimenti che traboccavano dal cuore del Maestro in questo gran giorno. L'amore stava per separarlo dai suoi discepoli dopo di averlo battezzato con un battesimo di sangue, ma l'amore lo spingeva a rimanere con essi e l'amore gli fece inventare il sacramento dell'Eucaristia. Quale lotta sorse allora nel suo cuore? Come si sarebbe riposato nelle anime pure? Ma quanto la sua passione si sarebbe prolungata nei cuori contaminati? L'anima sua esultava nell'avvicinarsi del momento in cui sarebbe ritornato al Padre, ma come fu stritolata dal dolore vedendo uno dei 12, scelto da lui, tradirlo a morte, e per la prima volta rendere inutile il suo sangue per la salvezza di un'anima. Il suo cuore si consumava di amore, ma la poca corrispondenza delle anime da lui tanto amate immergeva questo stesso amore nella più profonda amarezza. E che dire dell'ingratitudine e della freddezza di tante anime consacrate? Così dicendo, disparve in un lampo. Questa celeste apparizione consolò Josefa un istante, ricordandole l'invito alla riparazione che dall'Eucarestia si rivolge alle anime consacrate. Ma la sera stessa la corona di spine spariva, lasciandola in un'ansiosa perplessità. Il demonio semina il dubbio e l'inquietudine nell'anima della sua vittima. Una domanda assillante si presenta al suo spirito. Sono zimbello di illusione e menzogna? Tutte queste visioni dell'aldilà sono fantasmagorie della mia immaginazione? Il prodotto di una natura squilibrata o di una incosciente suggestione? Tali punti interrogativi non si presentavano soltanto a lei. Niente in questa creatura può, neppure da lontano, fisicamente o moralmente, dare motivo a incertezze. Tuttavia la prudenza che la circonda veglia senza posa e aspetta un segno autentico che permetta di discernere e di affermare in lei l'azione diretta del demonio. Dio sta per darlo, troncando ogni dubbio. Il sabato santo, 15 aprile, verso le 4 del pomeriggio, dopo aver trascorso i 2 giorni precedenti in dolorosi combattimenti, ode, mentre è occupata nel cucire, i rumori che preannunziano l'inferno. Sostenuta dall'obbedienza, resiste con la più grande energia per sottrarsi al demonio che si avvicina e infine l'atterra. Allora, come sempre, il suo corpo sembra restare inanimato. Inginocchiate vicino a lei, le madri pregano, chiedendo al Signore di non lasciare incertezze sul mistero che si svolge sotto i loro occhi. Improvvisamente, al lieve sussulto abituale, si accorgono che Josefa sta per riprendere vita. Il suo viso disfatto lascia intuire ciò che ha visto e sofferto. Ad un tratto, portando vivaciamente la mano al petto, grida: «Chi mi brucia?» Ma non vi è nessun fuoco lì. L'abito religioso è intatto. Si spoglia rapidamente. Un odore di fumo acre e fetido si diffonde nella cella e si vede bruciarle addosso la camicia e la maglia. Una larga ustione resta vicino al cuore, come dice lei, attestando la realtà di quel primo attentato di Satana. Josefa ne è sconvolta. «Preferisco partire», scrive nel primo momento, «che essere più a lungo lo zimbello del demonio». La fedeltà divina, nel manifestare tangibilmente la potenza diabolica, sarà di conforto nei mesi seguenti. 10 volte Josefa sarà bruciata. Questo fuoco lascerà tracce non solo sugli abiti, ma ancor più sulle sue membra. Piaghe vive, lente a chiudersi, imprimeranno sul suo corpo cicatrici che ella porterà con sé nella tomba. Vari oggetti di biancheria bruciati si conservano ancora e attestano la realtà della rabbia infernale e il coraggio eroico che sostenne quegli assalti per rimanere fedele all'opera di amore.